Sono venuto qua perché Don Mario e Don Felice mi sono stati molto vicini quando ero malato. La mia malattia è un'emorragia cerebrale, mentre guido, faccio dei pasticci, vado contro un palo, la macchina rimane tutta sbilenca anche se era nuova. Verso mezzanotte una donna mi vede abbandonato dentro l'automobile.
Era già tra 4 ore. Pomeriggio, mezzanotte, quindi 6.
Ero partito da Ivrea verso le 2:30, 3, e quindi avevo cercato l'autostrada Ivrea-Torino senza trovarla, perché la testa non mi accompagnava più. Sono andato a finire in un piccolo paese del Monferrato, sempre sbagliando, sempre girando quando non dovevo girare. Questa donna verso mezzanotte mi ha visto abbandonato in macchina, ha telefonato ai carabinieri. I carabinieri hanno mandato un'autoambulanza. Poi il giorno dopo ho fatto l'operazione a Alessandria, perché mi hanno portato a Alessandria. Alessandria hanno avvisato le mie due sorelle e mio fratello che sono partiti alle 3 del mattino per raggiungere l'ospedale di Alessandria. Nell'operazione mi hanno invaso di virus, 3 ceppi di virus molto potenti che mi hanno portato in fin di vita. Sono andato 3 volte vicino alla morte. Hanno annunciato alle mie sorelle 3 volte che stavo per morire. E non sono morto. Si vede che l'organismo, stando in Valle d'Aosta, camminando in montagna, l'organismo era forte e ho superato questi virus. E poi ho fatto molta ginnastica, ho camminato molto, ho fatto molta palestra, ho ripreso l'uso delle gambe, ho rimparato a deglutire, non deglutivo più nell'acqua né nel cibo, insomma. Poi anche lo psicologo ha provato a vedere se ero normale nella mente o se ero ferita. Insomma, in questo periodo queste fraternità, questi amici mi hanno cercato sovente, anzi un gruppo con uno di loro è venuto all'ospedale a trovarmi. Allora ho detto giusto che io vada a ricambiare questa gentilezza. Sono venuto qui per questo, per ringraziare dell'attenzione che loro hanno avuto per me quando ero ammalato. Bene. Allora comincio.
Sì, certo. Metto 2 così anche quando giri la testa.
Ecco. Mi introduco con queste parole sul nome, sul titolo, questa... Di quale gioia sta parlando Papa Francesco? Dunque, è frutto dello Spirito Santo che sgorga dal cuore di Cristo risorto, e dunque una gioia legata alla fede in Gesù. L'incontro col Signore può dare questa gioia. È una nota, questo cardinale ha usato, questo Papa ha usato la parola Letizia, gioia creativa, spirituale, profonda, intima, immensa, irrefrenabile, eterna, piena, escatologica. Dunque c'è una certa originalità, che però in altre parole vuol dire la gioia che vive un marito e una moglie sposati in chiesa, per il fatto che sono credenti, per il fatto che credono in Gesù, che Gesù è presente nella loro vita. Ed è la gioia che vivono gli sposi che si sono sposati in chiesa. Questo per il titolo. Sulla la parola di Dio, come la usa il Papa in questa lettera? La usa come una compagnia di viaggio, come delle parole che accompagnano l'esperienza concreta dell'essere sposi e di essere genitori. E, cosa molto interessante, è una compagnia di viaggio per tutte le famiglie, anche quelle che sono in crisi o che vivono un dolore forte. E c'è una specie di attenzione per la famiglia concreta, questo vale per tutta la lettera. Non c'è una idealizzazione come negli altri documenti sulla famiglia. Non c'è un racconto, come si può dire, intellettuale, teorico della famiglia. C'è un'attenzione alla famiglia concreta, quindi anche le famiglie che non riescono a essere fedeli al loro matrimonio, o quelle mezze famiglie, i tentativi di famiglia, tutto quello che in qualche modo rientra nella difficoltà a vivere concretamente il modello che la Chiesa e quindi anche i documenti della Chiesa presentano sulla famiglia. Ancora un criterio di lettura, oltre questo della concretezza, che quindi prende in considerazione ogni tipo di relazione uomo-donna. E la Chiesa a cui fa riferimento questo documento è una Chiesa più familiare, più attenta alla famiglia, più competente nei confronti della famiglia. Anche se il documento non vuole rispondere a tutti i quesiti, non vuole fare delle premesse teoriche da cui trarre delle conseguenze concrete su tutte le questioni che possono nascere sul tema matrimonio e famiglia. La lettera poi non si propone di scrivere una dottrina sul matrimonio. Vuole invece raccontare, vuole essere un racconto, non un'esposizione teorica, ma un racconto sull'amore vissuto nella famiglia, anche quando questo amore non è nella sua pienezza. Una caratteristica che c'è fin dall'inizio è che l'amore è molto importante. Si parla dunque dell'amore vissuto da un uomo e da una donna. E non si fa una dottrina, una teoria sull'amore coniugale o familiare. E si dà molta importanza all'amore. L'amore coltivato, cioè io mi domando, l'anno scorso come amavo? Adesso posso amare di più Dio e il mio prossimo? Dunque, questa lettera presenta una via da coltivare, una via dell'amore. Per la vita buona, una vita migliore, una vita con scelte di amore migliore rispetto a una settimana prima, questo è possibile all'uomo e alla donna in qualunque situazione familiare, anche nelle situazioni di fragilità. Tutti possono amare di più e amare meglio. Il Vangelo è una buona notizia, un buon strumento, un aiuto per tutti. Quindi anche le persone che sono nella situazione di nuovo matrimonio, cioè di separazione e accesso a una nuova unione familiare, una nuova unione coniugale. Anche per loro, dice il Papa, è possibile che facciano delle scelte migliori, più solidali nei confronti del prossimo, dove rispetto a una settimana prima tu cominci a amare di più e meglio. Ancora in carattere generale, questa lettera suppone che la Chiesa sia più competente di me, più attenta, più rispettosa, conosce meglio la complessità della vita coniugale e delle situazioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi le coppie. Il primo capitolo presenta il pensiero della Chiesa, costruito su citazioni di Sacra Scrittura, molto abbondanti, anche originali nel modo con cui sono riprese. La vita coniugale viene illuminata dalla Genesi e da tanti altri passi della Sacra Scrittura. Quello che può essere importante dire qui è che la famiglia non viene presentata come un ideale astratto, ma invece come un'esperienza di vita, si potrebbe dire quasi artigianale, cioè concretamente vissuto dalle coppie. E viene subito messo in evidenza anche la difficoltà delle famiglie. E la parola di Dio viene vissuta come una compagnia di viaggio di tutte le situazioni familiari, anche di quelle critiche. Nel secondo capitolo c'è una messa in evidenza della crisi della situazione concreta in cui si trovano le famiglie oggi. Dal fenomeno migratorio alla ideologia che riguarda le differenze di sesso, la disabilità, gli anziani e tanti altri problemi concreti che toccano anche la violenza nei confronti delle donne. Dunque il Papa insiste sulla concretezza della famiglia così come oggi si presenta nel mondo, naturalmente nel mondo cattolico in modo particolare. Senza ascoltare la realtà, senza guardare la realtà così com'è, non è possibile comprendere le esigenze che il mondo presente presenta alla Chiesa. E neppure cogliere gli appelli dello Spirito. Insiste il Papa nel dire che non vuole presentare un ideale teorico, teologico, astratto di matrimonio, che diventa quindi lontano dalle situazioni concrete che sono vissute da molte coppie. Dunque non gli interessa molto una serie di questioni dottrinali. Nel terzo capitolo noi troviamo la vocazione alla famiglia secondo il Vangelo, così come la Chiesa nel tempo l'ha formulata, compreso quindi il tema della indissolubilità. Il Papa non si allontana dai suoi predecessori, in particolare la Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II viene molto citata. Quello che mette in evidenza il Papa in questo capitolo è che il matrimonio lui lo vuole leggere nella luce dell'annuncio di Gesù Cristo, Figlio di Dio e Messia. Dunque la componente della fede è importante. Questo lo vediamo anche quando poi parla della preparazione dei fidanzati al matrimonio. Questa lettera mette in evidenza che la pastorale familiare della Chiesa italiana molto spesso non prendeva in considerazione l'educazione della sede dei candidati al matrimonio. Quelli che facevano i corsi di preparazione a fare il matrimonio si trovavano spesso a fare dei corsi che in qualche modo presentavano il sacramento del matrimonio come un sacramento buono per i laici, per i poco credenti, per i non credenti, per i non praticanti. La Chiesa italiana ha lavorato molto in questo senso, tentando di presentare il matrimonio come un'esperienza molto bella, un sacramento molto particolare a cui si poteva accedere senza fare la scelta della fede in Gesù Cristo. Quindi persone che non erano giunte alla fede o che avevano abbandonato la fede hanno trovato nei corsi che l'Italia ha presentato un'accoglienza molto positiva che in qualche modo li incoraggiava a rimanere in questo atteggiamento di fede dubbiosa oppure di sospensione della fede in Gesù Cristo. Tutto il documento che il Papa presenta insiste invece molto sulla scelta di fede e la scelta di fede deve essere compenetrata dalla scelta del matrimonio. La scelta del matrimonio deve fare i conti con una fede più esplicita. Il quarto capitolo è un trattato nel trattato. Il quarto capitolo ha delle caratteristiche, diciamo così, anche originali. È un commento che il Papa fa alla prima lettera ai Corinti di San Paolo, il capitolo tredicesimo, dal versetto 4 al versetto 7. Lo leggo. La carità è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ebbene, il Papa commenta, diciamo anche così, con una vena poetica, con la libertà di chi esprime la propria riflessione sulla Sacra Scrittura e la commenta, come facciamo noi in un'omelia. Il Papa si prende questa grossa libertà di commentare questo passo di San Paolo nella luce del matrimonio, cioè lo commenta come vissuto da uomini e donne che sono mariti e mogli. L'amore coniugale dunque è aperto a un amore definitivo. Naturalmente ci sono degli aspetti di riflessione del Papa, l'amore che dura nel tempo, nelle persone che invecchiano, quando l'attrazione amorosa potrebbe venir meno, il desiderio sessuale col tempo si può trasformare in desiderio di intimità, di complicità. Ebbene, questo invito a vivere l'amore e a conservare atteggiamenti di scelta reciproca, rinnovata nel tempo, questo naturalmente negli sposi fa parte di questo capitolo. Il quinto capitolo invece parla della famiglia che feconda e che genera, una serie di considerazioni che non sono nuove rispetto agli altri documenti della Chiesa che noi conosciamo. La mistica del sacramento del matrimonio ha un carattere sociale, il Papa mette in evidenza questa socialità che deriva nel mettere al mondo dei figli e nell'educarli. Nel sesto capitolo c'è un tentativo di delineare dei, come dire, dei tratti della pastorale familiare, però il Papa mette subito le mani avanti, dice che non vuole fare un trattato, vuole solo richiamare alcuni problemi, in particolare alcune sfide pastorali. Le sfide pastorali che prende in considerazione in questo tratto. Dunque, prende in evidenza la formazione psicoaffettiva dei seminaristi e la formazione del clero. Praticamente afferma che il clero non è sufficientemente preparato per affrontare la problematica familiare e quindi dà anche dei consigli sulla formazione psicoaffettiva dei seminaristi, invocando il coinvolgimento della famiglia nella formazione dei seminaristi. Poi nel trattare la preparazione del matrimonio si analizzano anche alcune cause della crisi. Il settimo capitolo è dedicato all'educazione dei figli. Qui c'è un'indicazione che ha avuto molto successo, che molti hanno ripreso. Dice: papà e mamma non possono tendere ad avere un controllo su tutte le situazioni concrete in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare. Quindi è un invito a un atteggiamento di grande fiducia, potenziando la qualità del rapporto genitori e figli.